Quest'anno avevamo pensato di fermarci un po' sui luoghi della passione. L'anno scorso e anche 2 anni fa, in questi anni, ci siamo attardati, abbiamo cercato così di rincorrere un po' alcune delle figure della passione, alcune delle figure che si trovano lungo la strada della passione. Sembrava interessante, dopo aver incrociato un po' queste figure, fermarci un po' su alcuni luoghi della passione. Fermarci sui luoghi vuol dire tante cose. È ovvio che non riprendiamo semplicemente le figure, le immagini o le fotografie di quei luoghi, ma vorremmo, lo diremo un po' questa sera, entrare un po' invece dentro questi luoghi. Anche perché fa parte un po' di noi la necessità e la bellezza di abitare, lo vedremo subito. Di stasera introdurremo un po' il discorso e poi settimana prossima ci fermeremo sulla città Gerusalemme. Le 2 volte successive invece sul Getsemani e sul Golgota, mentre l'ultima serata, quella che precede la settimana santa, ci faremo aiutare da Don Giuseppe a ripercorrere così alcune immagini di questi luoghi, alcune scene della passione. Magari vedremo se la cosa ci aiuta, quest'anno magari potremmo poi proseguire l'anno prossimo, oppure l'anno prossimo vedremo, insomma. Intanto vorremmo questa sera metterci in cammino così, in maniera molto semplice. Stasera faremo proprio un po' l'introduzione a questo lavoro. E vedremo che di fatto sono tanti i luoghi che percorriamo in realtà. E ci lasciamo un po' guidare a farci entrare dentro la preghiera e a coronare, ad accompagnare un po' la meditazione e la riflessione. Sarà come sempre la celebrazione della Compieta e la iniziamo subito adesso. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Dolce la sera, se mi stai vicino, come il mattino quando ti incontrai. Io ti ringrazio per avermi amato nel lungo giorno che ho vissuto ormai, e canterò fino a quando, mio Signore, nella tua casa tornerò con te. Voglio cantare tutta la mia gioia per questo giorno vissuto insieme a te. Nulla rimpiango, molto ti ringrazio per tutto quello che ho potuto dare. Nulla mi manca quando in te confido, povero e solo chi non sa più amare. E canterò fino a quando, mio Signore, nella tua casa io sarò con te. Voglio cantare tutta la mia gioia per chi nel mondo domani nascerà.
Salmo 15, il Signore è mia eredità. Lo canteremo insieme.
Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa di sicuro.
sentiero della vita e sarà gioia piena e sarà dolcezza senza fine alla tua destra. Non offrirò sacrifici agli idoli, il loro nome non pronunzierò. Tu sei mia parte, di eredità il mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia piena e sarà dolcezza senza fine alla tua destra. Per me la sorte è su luoghi deliziosi, lode al Signore che mi ha dato consiglio. Ti pongo sempre davanti a me, Signore, stai al mio fianco, non vacillerò. Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia piena e sarà dolcezza senza fine alla tua destra.
Dal libro della Genesi. Giacobbe partì da Bezzabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo dove passò la notte perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno, una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco il Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra. Perciò ti espanderai a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E si diranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto». Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo». Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo».
La scena di Giacobbe che parte da Bersabea e si dirige a Carran e sosta in questo luogo che scopre essere un luogo dove Dio abita. E mi pare apre in maniera anche molto suggestiva e molto bella un po' la serie di incontri di queste sere, perché di fatto ci accorgeremo che ci sono tanti luoghi e tanti luoghi che ti consentono di incontrare il volto di Dio e il volto dell'uomo. Ma in realtà poi ogni luogo diventa importante per questo, ogni luogo in cui l'uomo si trova è la porta del cielo, è la casa di Dio, è l'uomo stesso lo è. E tuttavia alcuni luoghi, lo vedremo, proprio perché noi siamo di carne e di ossa, perché abitiamo il tempo e lo spazio. Alcuni luoghi magari ci aiutano a ripercorrere alcune tracce e a incontrare alcuni volti dei fratelli e il volto di Dio insieme. E allora come Giacobbe ci mettiamo in cammino, magari per scoprire poi che la casa di Dio è questa, quella dove noi abitiamo, quella dove giorno per giorno traffichiamo, dove giorno per giorno cerchiamo di costruire la vita. Semmai gli altri luoghi ci aiutano a riscoprire questi come luoghi essenziali per vivere, per incontrare il volto di Dio. E ci mettiamo in cammino così, in maniera molto semplice stasera. E mi permetto così di accompagnarci un po' nella lettura e nella riflessione. Abitiamo spazi e viviamo tempi. Siamo corpo che occupa uno spazio e che attraversa il tempo. Nasce, cresce, muore. Fa parte della nostra struttura vivere così, in spazi e tempi determinati. Essi non sono solo i luoghi e i momenti nei quali ci collochiamo e che noi costruiamo, formiamo, plasmiamo, ma sono pure essi che ci determinano, ci plasmano, ci danno forma, entrano profondamente in noi. E mi sembra sempre suggestivo questo, no? Noi abitiamo luoghi e attraversiamo i tempi, quel tempo che ci è dato. E i luoghi li costruiamo un po' anche su nostra misura, no? Abitiamo certo dei luoghi e degli spazi che non siamo noi a darci, che troviamo. E dall'altra parte alcuni luoghi noi li plasmiamo, ma appunto è vero una cosa ed è vera l'altra. Formiamo luoghi, plasmiamo spazi e insieme da questi luoghi e dagli spazi che abitiamo siamo plasmati, siamo formati, siamo educati. E allora mi pare che sia bello così, che ripercorriamo in maniera anche molto veloce un po' il nostro abitare e il nostro viaggiare. L'abitare e il viaggiare sono un po' i due modi fondamentali, no? Con i quali abitiamo lo spazio e attraversiamo il tempo, ponendoci dentro alcuni spazi, appunto. Per noi abitare è estremamente importante. Abitare vuol dire essere a casa, ritrovarsi, intessere relazioni, collocarsi nel mondo. Per noi abitare vuol dire proprio sentirci a casa, ritrovarci. La casa nasce dalla necessità e dal desiderio dell'uomo di rendere umano il mondo, di stare dentro uno spazio da uomo, di perdurare in questo spazio nel tempo, nelle modalità più diverse delle sue culture e dei luoghi nei quali egli si trova. La casa nasce dalla necessità dell'uomo di sopravvivere, è espressione dei bisogni fondamentali dell'uomo: mangiare, bere, dormire, difendersi soprattutto da ciò che lo minaccia: l'acqua, la neve, il caldo, il freddo, gli animali, gli altri. Ed è insieme espressione del bisogno dell'uomo di collocarsi dentro il mondo, di comunicare con esso in maniera umana. Da casa l'uomo parte e riparte per cacciare, per lavorare, per incontrare il mondo e gli altri, sapendo di potervi ritornare e di poter trovare protezione, di poter mettere in atto ciò che gli serve per rispondere ai suoi bisogni e alle sue necessità. Qui in casa collocherà il tavolo per mangiare, il letto per riposare, tutto ciò che gli serve per vivere. E sappiamo che in queste poche frasi ci stanno secoli e millenni di storia, nei quali appunto l'uomo si abitua a questo e cambia anche le modalità con le quali vive questo. E sarebbe interessante vedere le differenze tra ciò che succedeva millenni fa e ciò che succede ora, no? I modi diversi di abitare. Ma la casa è anche il luogo nel quale l'uomo gioca le proprie relazioni e i propri affetti. È il luogo della fraternità e della comunione con le persone, il luogo dell'intimità con gli altri, con me stesso, il luogo nel quale si dispiegano nel tempo le relazioni fondamentali dell'uomo. Qui condivide con gli altri bisogni e desideri, dando a questi forma umana. La casa è il luogo del mangiare insieme, del condividere, della possibilità dell'amore e del piacere, il luogo nel quale l'uomo può ritrovarsi con se stesso e guardare il mondo con libertà e serenità. È il luogo dell'accoglienza anche dell'altro, dell'amicizia costruita e custodita, dell'ospitalità realizzata, dell'incontro aperto. Il luogo a partire dal quale si intessono relazioni con gli altri, si creano alleanze, ci si impegna a costruire legami con gli altri, con i vicini, con chi è più lontano, ma abita la stessa realtà, la stessa città. E si aprono gli spazi del politico, del sociale, dell'economico. Per tutto questo l'uomo costruisce ed abita la casa, o la riceve e se ne appropria, ma si lascia anche plasmare dalla casa, si lascia formare da essa. Senza che egli se ne accorga, lo forma, lo educa. La sua struttura, le abitudini che in essa si costituiscono e si trasmettono dentro la città, dentro la società, diventano cultura, modo di leggere la vita e il mondo. Ed è ovvio che questa non è solo la casa fisica che abitiamo, ma il mondo che abitiamo, le case e le modalità con le quali abitiamo in esse, le relazioni che costruiamo, le strade che percorriamo, i mezzi che usiamo. Un po' tutto diventa la casa che abitiamo. Ma l'uomo da sempre non solo abita la casa e in essa il mondo, da essa parte anche per attraversare il mondo, per visitarlo, per appropriarsene. Si mette in cammino, si fa viaggiatore da sempre. In alcuni momenti della sua storia, o ancora adesso, in alcuni contesti, il viaggiare è la forma abituale dell'abitare il mondo per l'uomo. Quando egli è nomade, o vagabondo, o girovago, o, lo vediamo ancora fortemente ai nostri giorni, emigrante. Così già dai tempi antichi, ma ancora oggi, in tanti contesti. Quando l'uomo viaggia, lo spazio si amplia nel tempo, o si rinchiude in piccoli frammenti, se il viaggiare è obbligato e condotto da altri. Quanta impressione ci fanno, no? I racconti di chi emigra, di chi magari perde la vita in questo. Sempre però il viaggiare cambia l'uomo. L'uomo si ritrova attraversato dai luoghi che vive e percorre. Si fa esperienza di questo quando si viaggia seriamente. Allora il viaggiare diventa modalità con la quale impari nuovi modi di mangiare, di bere, di vestire, di abitare, ma questo plasma anche il modo di leggere le cose e il mondo, diventa modo con il quale si plasmano occhi, mente, viscere, cuore. D'altra parte lo sappiamo bene come i diversi ambienti, i diversi mondi, le diverse culture danno forma al modo di essere uomini e donne. E il viaggiare crea contaminazioni, confronti, condivisione, sofferenza anche, talvolta notevole, ma cambia.
Il Signore, Signore, la mia forza, e io spero in Lui. Il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor. In Lui confido, non ho timor. Il Signore è la mia forza, e io spero in Lui. Il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor. In Lui confido, non ho timor. Il Signore è la mia forza, e io spero in Lui. Il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor. In Lui confido, non ho timor. Il Signore è la mia forza, e io spero in Lui. Il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor. In Lui confido, non ho timor.
L'esperienza cristiana ha fatto i conti profondamente con tutto questo, ritornando seriamente sulla propria umanità e lasciandosi interpellare continuamente dal mistero di un Dio che ha preso casa con l'uomo, che ha piantato la sua tenda in mezzo a noi, che si è fatto uomo. Da sempre ha riconosciuto nell'abitare la città e il mondo il modo serio, unico, di rispondere alla chiamata di un Dio che si fa storia. L'antico testo Addio Gneto che conosciamo, mi pare che ce lo riconsegni in maniera ancora molto intensa. Lo ascoltiamo, ascoltiamo proprio un frammento di questo, per riascoltare anche molti altri testi, molte altre esperienze che ci consegnano questo, per riascoltare la nostra vita da uomini che abitano il mondo e la storia e che si lasciano plasmare da essi.
I cristiani, né per regione, né per voce, né per costumi, sono da distinguere dagli altri uomini. Infatti, non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente filosofica umana, come fanno gli altri. Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri. Partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro e ogni patria è straniera.
Sarebbe interessante fermarci a commentare in maniera più profonda e più seria questo testo, che ci rimanda appunto all'esperienza dell'abitare, con la consapevolezza di custodire la bellezza di un dono da giocare sempre di nuovo. Ma appunto, l'abbiamo letto così, di passaggio, ripensando a tanti altri luoghi, a tante altre storie che hanno incarnato e che continuano a incarnare nella storia il cammino umano. E comunque la consapevolezza dell'essenzialità per l'uomo degli spazi e dei tempi ha portato però sempre nella stessa logica anche a dare valore e importanza anche in casa cristiana al viaggiare, al mettersi in cammino, al farsi pellegrini, al cercare realmente o idealmente altri spazi per mettersi in ricerca, per cambiare, per conoscere, per crescere, per cercare il volto dell'uomo e di Dio. La tradizione cristiana ha giocato molto su questo, mettendo in gioco il corpo sempre, nella consapevolezza che è nella carne, è nella storia che è stata ed è visitata da Dio, che questo avviene. Basti pensare ai tanti pellegrinaggi vissuti lungo i secoli, fin dall'inizio, soprattutto alla ricerca dei luoghi fondamentali dell'esperienza cristiana stessa. La Terra Santa è diventata per questo luogo fondamentale di pellegrinaggio. Visitare e custodire la terra di Gesù e prima ancora delle grandi figure dell'Antico Testamento ha assunto una sua importanza fin da subito, fin dai primi secoli dell'era cristiana, nella consapevolezza che visitarla fosse esperienza di ritorno alle sorgenti o di scavo alla ricerca delle fondamenta. Pellegrini famosi ci hanno consegnato i loro diari di viaggio fin dai primi secoli. Pensiamo a Egeria, ma anche a tanti altri pellegrini. Ma in pellegrinaggio e in viaggio si sono posti ancor prima già i grandi personaggi dell'Antico Testamento: Abramo, Mosè, Elia e Gesù stesso, l'uomo che cammina, come qualcuno sappiamo l'ha definito. Talvolta questa esperienza del visitare la Terra Santa o altri luoghi ha assunto anche una forma stanziale. Qualcuno ha deciso di abitare, di fermarsi, di stare in quella terra. Qualcuno per lunghi anni o addirittura per tutta la vita ha abitato lì, per assaporare i luoghi della vita di Gesù e delle grandi figure dell'Antico e del Nuovo Testamento e per lasciarsi plasmare da esse. Le loro memorie, gli spazi da loro abitati, la loro figura li ha plasmati. San Girolamo sceglierà di porre la propria abitazione, il proprio monastero, presso la grotta di Betlemme. È proprio lì dove la parola si è fatta carne. Per lunghi anni cercherà di dare voce alla parola, rivestendola della lingua nuova da lui e da tanti altri parlata. È lì che realizza la traduzione della Bibbia nel latino parlato al tempo, al suo tempo, traduzione dalle lingue originali. Quando si visita Betlemme, se capita di scendere nelle grotte sotto la basilica, appunto ci si imbatte nella grotta e nel luogo di sepoltura di Girolamo. Per lunghi anni rimane lì a meditare e proprio a tradurre materialmente la parola, quasi assaporandola nel luogo in cui si è fatta carne. E mi pare interessante proprio anche questo, no? Il lavorare sui testi, sulla parola, ripercorrendo continuamente la carne di questa parola. In tempi più vicini a noi, Charles de Foucault per lunghi anni abiterà a Nazareth e percorrerà i luoghi santi per assimilare lo spirito di Nazareth. Si nasconderà lì, dove Gesù ha vissuto la sua vita nascosta, per assumere lo stile e il sapore. Ci permettiamo di ascoltare una sua meditazione, di rileggere uno stralcio di una sua lettera, in cui ci fa partecipi un po' di questo gusto, quasi l'assaporare la terra che abita, con la consapevolezza ancora una volta che è di carne quel verbo che sta seguendo, che è carne, che è di carne, che si è fatto Dio in Gesù, ed è nella carne che ci viene incontro. Ascoltiamo.
La mia anima è sempre la stessa, sempre nella gioia, nell'esultanza ai piedi di Gesù. Gusto profondamente questa semplicità di vita, queste lunghe ore di preghiera e di lettura così semplici, così solitarie. Mi confondo e mi meraviglio nel vedere l'azione di Dio sulla mia anima. Vedo come mi fa bene soggiornare qui e quanto mi fosse necessario. Mi fondo e mi perdo in questa pace. E mi stupisco profondamente nel vedere che le letture, la teologia, invece di distrarmi dall'unione con Gesù, mi conducono ad essa in modo ancora più profondo. La mia vita interiore è l'unione a Gesù nei diversi tempi della vita terrena. Resto a Betlemme fino a domani. Domani mattina andrò al Tempio. Domani sera, verso notte, partirò per l'Egitto. Sarò in viaggio con la Sacra Famiglia fino al mercoledì delle ceneri. Allora andrò nel deserto con Nostro Signore. Un mese prima della fine della Quaresima andrò a risuscitare Lazzaro a Betania e a tenere compagnia a Nostro Signore negli ultimi tempi della sua vita e in seguito a tenere compagnia ai Suoi Apostoli fino all'Ascensione e alla Pentecoste. Dalla Pentecoste all'Avvento lavoro e prego a Nazareth con la Sacra Famiglia. Questo è il mio anno e per quanto possibile rimango ai piedi del Santo Sacramento. Gesù è lì. Mi sento come se fossi tra i Suoi santi genitori, come la Maddalena seduta ai Suoi piedi a Betania. Cerco di approfittare di queste grazie, di queste dolcezze, di questa pace, dell'aria buona che respiro, di questa solitudine così benefica, di questa atmosfera sana in cui mi sembra di essere per meditare, per leggere, per lasciare che il buon Dio mi formi.
Ha una sua ingenuità questo, ma è l'ingenuità anche di chi intuisce qualcosa di profondo, di chi intuisce appunto la carne del Verbo, che percorre strade, che vive, che attraversa luoghi. Charles de Foucault, lo sappiamo, in maniera anche così viscerale e persino in maniera tale da imitare, Gesù si mette sulle sue tracce, ha bisogno quasi di ripercorrere gli stessi passi, di ritrovare i luoghi che lui ha percorso, ha bisogno di sentire la sua carne, ha bisogno di sentire attraverso questi luoghi la sua presenza e di lasciarsi plasmare da questo. Dentro la semplicità e l'ingenuità di questo sta in realtà una profonda esperienza della parola e dell'umanità che continua ad incontrare, e proprio per questo continuerà in maniera diversa poi la sua ricerca, mettendosi a contatto diretto con l'uomo, con le sue passioni, con la sua povertà, condividendo la povertà del deserto. Ma appunto passa anche da qui, dalla carne di Gesù. Non sempre e non per tutti, però, è stato ed è possibile mettersi in cammino così. Per questo, in molti altri modi, la cultura e la tradizione cristiana hanno cercato di dare corpo all'esigenza di visitare o di abitare i luoghi fondamentali dell'esperienza cristiana, o ha suggerito di cercare luoghi nuovi per vivere in modo diverso le stesse esperienze. Così l'arte ha dato forma e visibilità diretta ai tanti luoghi santi. Basti pensare alle tante scene bibliche rappresentate e ai tanti luoghi ai quali è stata data questa forma iconica. Si sono spostati nelle nostre terre alcuni spazi e luoghi, reali o presunti tali, dalla Terra Santa. La Casa di Loreto, la Scala Santa a Roma e altri luoghi simili. Oppure questi luoghi sono stati ricostruiti qui, nelle nostre terre. Sarebbe interessante visitare Santo Stefano a Bologna, con le varie chiese che riprendono il Santo Sepolcro e tante altre chiese costruite così. Oppure i vari sacri monti, no? Che tentano di ricostruire questi luoghi. Oppure ancora si è dato forma ai luoghi della Passione e si sono rivisitati i luoghi e i momenti della Passione attraverso la Via Crucis, che si è diffusa per anni in tanti luoghi, soprattutto in Occidente. C'è tutta una spiritualità che ha insegnato a collocarsi nei luoghi vissuti da Gesù o dalle altre figure dell'Antico e del Nuovo Testamento, a collocarsi in esse nella preghiera. Possiamo pensare a Sant'Ignazio di Loyola o alla scuola francese del 600. E ancora ha attraversato la storia ed emerge sempre di più la consapevolezza che siano poi i luoghi autentici dell'umano, quelli nei quali esso si dice in maniera reale, quelli del nascere, del morire, dell'amare, del servire, dello sperare, del soffrire, del morire, a dover essere abitati e a diventare luoghi nei quali si cerca il volto dell'uomo e di Dio.
Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timore. In Lui confido, non ho timor. Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor. In Lui confido, non ho timor. Il Signore è la mia forza, e io spero in Lui. Il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor. In Lui confido, non ho timor. Il Signore è la mia forza, e io spero in Lui. Il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor. In Lui confido, non ho timor.
C'è anche un luogo e un tempo particolare che in casa cristiana ci chiama in causa in maniera particolarmente importante ed efficace, ed è il cammino dell'anno liturgico. Esso continua a farci abitare tempi e spazi di quel tempo che si fanno contemporanei e che intendono farci abitare questi nostri tempi e questi nostri spazi. L'anno liturgico è di fatto l'itinerario ideale per il cammino di fede della comunità. Fa ripercorrere tempi e luoghi della storia della salvezza, raccogliendo e sostenendo i diversi itinerari di catechesi e di celebrazione dei sacramenti. L'anno liturgico diventa la grande casa che ci accoglie e il pellegrinaggio sempre uguale e sempre nuovo, che ci rimette costantemente in cammino. È in esso che impariamo di nuovo a stare nella storia con lo stile di Gesù, superando le tentazioni della fuga spiritualista o appiattita sul qui e ora, chiusi in se stessi. Ripercorrere l'anno liturgico è in qualche modo rivivere dei momenti, dei tempi, dei luoghi, e mettersi in cammino. Mi pare in maniera anche molto bella l'abitudine qui in comunità a lasciarci guidare dalle icone, no? Nel tempo in cui percorriamo le vicende della storia di Gesù, dall'Avvento alla Pasqua, alla Pentecoste, al Corpus Domini, per poi essere richiamati invece in maniera più simbolica agli stessi luoghi, no? Quando vengono messe le altre immagini, gli altri quadri, dentro l'iconostasi, quelli di Cosetta Arzuffi, no? E mi pare che anche questo ti dica di un cammino che avviene, no? E della necessità di attraversare luoghi, spazi, tempi, sempre di nuovo, per abitare i nostri, continuamente, e perché quelli entrino dentro i nostri. Il cammino liturgico della Quaresima di quest'anno, tra l'altro, mantiene in una maniera molto forte il riferimento ad alcuni luoghi, ed è anche per questo che ci siamo mossi un po' così quest'anno. Il deserto delle tentazioni, il monte della trasfigurazione che incontreremo domenica prossima, poi il pozzo di Giacobbe presso il quale giunge la Samaritana, la piscina di Siloe dove è inviato il cieco nato, il villaggio di Betania, dove si trovano il sepolcro e la casa di Lazzaro, la città di Gerusalemme, con i vari luoghi nei quali si vive e si compie la Pasqua di Gesù. Ecco, durante la Quaresima di quest'anno vorremmo provare un po' ad attraversare e ad abitare alcuni luoghi della Pasqua in queste sere, lo dicevamo, e vorremmo cercare di lasciarci ispirare da essi. Potremmo partire da lontano, dal deserto, ad esempio, l'abbiamo appena citato, ma ci accontentiamo dei luoghi e dei momenti prossimi della passione. È un po' anche un gioco questo, tra realtà e immaginazione, tra arte e poesia, tra le scritture e i cammini, i viaggi che penso molti di noi hanno vissuto. Vorremmo però sentirci invitati a metterci in cammino realmente, a lasciarci guidare davvero, profondamente, dentro questi cammini. E stasera vorremmo continuare proprio poco ad attraversare un paio di testi che ci fanno mettere in cammino. Un paio di testi che immediatamente non ci parlano della passione, ma che ci parlano dell'abitare e del camminare in realtà. Il primo testo è uno dei testi molto intensi del Vangelo di Giovanni, sono i primi passi dei discepoli. Lo ascoltiamo in maniera ancora così molto immediata.
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio.
Sono proprio i primi passi dei discepoli di Gesù, l'abbiamo sentito. Passano dalla staticità di Giovanni, è bellissimo, stava là, stava ancora là, al cammino di Gesù. Qui Giovanni è l'uomo stabile, l'uomo della stabilità, l'uomo che indica la strada, semmai. E Gesù dall'altra parte invece è l'uomo in cammino, l'uomo che passa, Gesù che passava. Ecco l'agnello di Dio, e sarebbe interessante entrarci in maniera approfondita, ma questa sera vogliamo proprio solo lasciarci suggestionare dal testo. È Giovanni che indica e i due discepoli che passano da Gesù che passa, si mettono in cammino, e sono proprio i primi passi, i primissimi passi. I suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. E incomincia già quel verbo che indicherà tutta la vita e tutto lo statuto di chi sta dietro a Gesù, la sequela, il seguire, lo star dietro, il camminare con. E poi bellissimo quel gioco di domande, no? Questo camminare avviene non così in maniera abituale, in maniera inconsapevole, ma avviene dentro un gioco di domande. Gesù allora si voltò e, osservando che lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» «Che cercate? Dove dimori?» Il primo dialogo è un dialogo di domande. la domanda di Gesù e la domanda dei discepoli. La richiesta di Gesù di mettersi in ricerca, di non dare per scontato, di trovare ciò che li mette in cammino, e il desiderio di trovare casa dall'altra parte, la domanda dei discepoli: dove dimori, dove abiti, dove stai, dove sei? E sarà un verbo questo che attraversa tutto il Vangelo di Giovanni, il dimorare, fino alla Pasqua. E quante volte tornerà, questa necessità di trovare dove dimori. Ci si metterà in cammino per trovare la dimora, per trovare la casa. E trovare dimora, il camminare, continuamente si mescoleranno nel Vangelo di Giovanni, come qui. E allora mi pare, fin dall'inizio, ti vien detta questa necessità, no? Di camminare, non come con qualcosa di scontato, ma appunto in quell'atteggiamento profondo di ricerca. Camminare per trovare casa per cercare, perché lì dimorano. Videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio, momento magico, momento del quale non ci si può dimenticare, no? Si ricordano le ore, lo sappiamo tutti bene, le ore e i momenti fondamentali della vita. Se si ricorda qualcosa è perché è successo davvero qualcosa di importante, di essenziale o di travolgente. Ecco, qui avviene qualcosa di questo tipo. Incomincia il cammino. Si attraversano luoghi e spazi e tempi per abitare, per trovare. Ed è un po' l'invito che viene fatto anche a noi. E allora vorremmo chiudere, prima di concludere con la compieta, con il Salmo 83, che è il Salmo del cammino. Lo preghiamo, lo ascoltiamo e comunque lo seguiamo nella preghiera, nella traduzione vecchia, nella traduzione non ultima ma precedente, che mette in evidenza maggiormente questo sapore del camminare e questo desiderio di camminare. Un camminare che diventa sorgente di freschezza invece che di stanchezza. Perché nel camminare, nel muoverti, nell'abitare luoghi che cerchi, trovi forza e scopri ciò che fa bene al cammino, ciò che fa bene alla vita, ciò che ti riempie l'esistenza. Lo ascoltiamo.
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Poiché sole e scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria. Non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.
Bisognerebbe tacere, tanto è fresco e tanto ci trascina dentro il Salmo, con quell'esperienza dell'uomo che cammina, dell'uomo in cammino e del desiderio che lo sostiene. E qui intravedi l'esperienza di un camminare che si fa forza, di un camminare che cerca, che desidera, che sogna e che incontra. Addirittura, appunto, ti sta dicendo che persino il camminare, la pioggia incontrata, diventa luogo di benedizione, no? E non senti neppure la fatica, tanto desideri camminare e cercare, no? I pellegrini che giungevano alle porte di Gerusalemme, dall'alto magari, pregavano questo salmo, con il desiderio di trovarsi lì, in Gerusalemme. Gerusalemme, lo vedremo, è il cuore dell'esperienza di Israele, per tanti aspetti. E il Tempio allora diventava il luogo nel quale si poteva scoprire la presenza. E magari si faceva esperienza di questo, di quello che il Salmo dice, che sole e scudo è il Signore, e che è gratuità, che è leggerezza. Beato l'uomo che in lui confida. E vorremmo concludere così, con questo Salmo, la preghiera di stasera. Certo, poi concluderemo con pietà, ma idealmente ci lasciamo mettere in cammino con questo Salmo, per camminare nella vita, perché in realtà il Salmo poi è Salmo del cammino, è preghiera del cammino, è preghiera della vita, è preghiera dell'esistenza di ogni giorno, con l'invito a rendere ogni giorno pellegrinaggio, cammino dell'uomo viatore, dell'uomo che è pellegrino e che scopre camminando sempre di nuovo un'umanità piena e in essa il volto di Dio.
Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor. In Lui confido, non ho timor. Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor. In Lui confido, non ho timor. Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor. In Lui confido, non ho timor. Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor. In Lui confido, non ho timor.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Dio di verità, tu mi hai redento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Concludiamo con la preghiera di Simeone. La pregheremo insieme, recitandola tutti insieme.
Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
Giovane donna, attesa dell'umanità, un desiderio d'amore e pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a te, voce silenzio, annuncio di novità. Ave Maria, Ave Maria. Dio t'ha prescelta, qual madre piena di bellezza, ed il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra. Grembo per Dio venuto sulla terra, tu sarai madre di un uomo nuovo. Ave Maria, Ave Maria. Ecco l'ancella che vive della sua parola, libero il cuore perché l'amore trovi casa. Ora l'attesa è densa di preghiera, e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi.